Questa è la storia di un ragazzo che aveva tutto. È la storia in chiave moderna del dottor Jekyll e Mr. Hyde. È la storia di Philip Markov. Philip Markov nasce il 12 febbraio 1986 dal matrimonio tra Susan e Richard. A completare la famiglia ci sono un fratello più grande e una sorellastra, frutto del precedente matrimonio della madre. Philip si diploma alla Vernon Verona Sherrill. In quella scuola è diventato molto popolare, membro della National Honor Society, del club di storia, delle squadre di bowling e golf. Viene descritto come educato, rispettoso e con un bel senso dell'umorismo. Si iscrive poi all'Università di Albany per studiare medicina. Il suo percorso di studi continua poi all'Università di Boston. I professori lo descriveranno come brillante e determinato. Intanto nel 2005 conosce Megan McAllister, mentre entrambi lavorano come volontari al pronto soccorso dell'ospedale di Albany. La relazione resiste allo scorrere del tempo e al momento del fidanzamento si decide la data del matrimonio, previsto per il 14 agosto 2009. È proprio durante la primavera di quell'anno che in lui scatta qualcosa. Siamo in aprile, in agosto dovrà sposarsi e in autunno riprendere gli studi. Ha appena compiuto 23 anni, ha una ragazza che lo ama sinceramente e, se i risultati scolastici proseguono così, ha anche una brillante carriera come medico davanti a sé. Eppure fa una deviazione volontaria verso il male mentre percorre quella pacifica strada, forse per lui troppo scontata e banale. Certo, ci sono i $130,000 di debiti per prestiti studenteschi, ma quella che ha fatto salire la cifra a quei livelli è la sua passione per il gioco d'azzardo. Forse pensa che prima di sposarsi dovrà appianare quel debito, e in fretta. Forse è solo il suo lato oscuro che vuole finalmente venire allo scoperto. Il 23 febbraio ha comprato una pistola 9 mm usando la patente di un altro ragazzo. Questo è solo l'ultimo dei passi fatti verso la realizzazione di molte delle sue fantasie. È da circa un anno, infatti, che Philip ha cominciato a leggere gli annunci personali su Craigslist, un noto sito web, e a contattare alcune persone. Non si tratta di donne. Philip spulcia tra gli annunci della categoria M4T, Men for Transvestite, ovvero uomini in cerca di travestiti. Per quel sito Philip usa l'email sexaddict5385@yahoo.com per contattare un uomo e spedirgli alcuni autoscatti molto espliciti. Questo scambio di mail però non culmina in alcun incontro e nemmeno quello effettuato con altre persone. Il 10 aprile Philip sposta la sua attenzione nella sezione servizi per adulti. Risponde a un annuncio postato da Trisha Leffler. Lei si offre per i suoi servizi di massaggiatrice. I due si mettono d'accordo per incontrarsi la sera stessa al Westland Copley Hotel a Boston. Ma Philip non ha intenzione di avvalersi dei servizi di Trisha. La ragazza finisce per essere minacciata con una pistola, legata con delle fascette da elettricista, imbavagliata con del nastro adesivo e derubata. Philip ha capito come fare per recuperare un po' di soldi e allo stesso tempo soddisfare una certa sete di violenza insita nella sua personalità. Il 13 aprile risponde a un altro annuncio, questa volta di Julissa, anche lei massaggiatrice e aspirante modella. L'incontro avviene il giorno dopo al Marriott Copley Place, sempre a Boston. È un hotel che si trova a poca distanza da quello in cui Trisha Leffler è stata legata e derubata. Appena entrati nella stanza, Philip aggredisce Julissa. Forse immaginava che sarebbe stato facile come con Trisha, ma Julissa dimostra una forza sorprendente. Alla fine Philip estrae la pistola, le spara 3 volte e fugge dall'hotel. Julissa morirà più tardi all'ospedale. Intanto, Trisha è già stata interrogata dalla polizia e la sua testimonianza sull'aspetto del suo aggressore è preziosa. Si visionano i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'hotel e si vede Philip che cammina tranquillo mentre entra ed esce. Lo stesso ragazzo viene individuato anche nel caso dell'omicidio di Julissa, che gli investigatori hanno già messo in relazione con l'aggressione a Trisha. Per loro c'è un uomo molto pericoloso che risponde agli annunci su Craigslist per derubare le donne e se queste fanno troppa resistenza non esita a ucciderle. Subito quest'uomo diventa famoso come il killer di Craigslist e questo soprannome fa il giro del paese. Si tenta di rintracciare l'indirizzo IP di chi ha risposto agli annunci tramite email. Si analizzano i tabulati telefonici per risalire al numero utilizzato per chiamare le due ragazze. Sul nastro adesivo usato sulla bocca di Trisha ci sono delle impronte. Per qualche motivo, Philip si è tolto i guanti mentre lo usava. Forse questi ultimi non gli permettevano di manipolarlo agevolmente e ha commesso questo grossolano errore. Mentre la polizia è intenta a tali operazioni, Philip risponde a un altro annuncio postato da Cynthia Melton. Il 16 aprile lei e Philip si incontrano all'Holiday Inn Express a Rhode Island. Come sempre, Philip estrae la pistola per minacciarla, ma mentre è intento a legarla, arriva in camera il marito della donna. Non fa sicuramente una scenata di gelosia, visto che sa cosa fa la moglie tutte le sere. È salito in camera perché i due erano d'accordo che lei gli avrebbe fatto uno squillo per confermare che tutto andava bene. Non avendolo ricevuto, l'uomo si è precipitato a controllare. Solo che non è esattamente un marito innamorato che vuole proteggere la propria sposa. Appena vede Philip con la pistola in mano, si dilegua. E così fa anche Philip, che sentendosi scoperto, rinuncia a prendere i soldi della massaggiatrice e si allontana dall'albergo. Adesso ci sono due donne e un uomo che lo hanno visto in faccia e che possono testimoniare contro di lui. Grazie a internet, la polizia ha ottenuto il suo indirizzo IP, che li porta a un piccolo condominio di Boston. Lo tengono sotto sorveglianza e vedono Philip che entra ed esce. Somiglia fin troppo all'uomo che è stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza dei tre alberghi. Ce n'è abbastanza per interrogarlo. Philip viene arrestato il 20 aprile 2009 a Walpole, in Massachusetts, mentre sta andando con la fidanzata verso un casinò di Fox Woods, in Connecticut. Mentre si trova alla centrale e risponde in modo confuso alle domande riguardo i suoi spostamenti in aprile, un mandato di perquisizione permette a una squadra di agenti di controllare il suo appartamento in cerca di prove. Ne arrivano in gran quantità. Proiettili, contanti, fascette da elettricista, un rotolo di nastro adesivo uguale a quello utilizzato sulle due donne derubate e due paia di mutandine da donna sottratte a Trisha. Nel suo PC ci sono le email scambiate con le ragazze. Infine, la regina di tutte le prove. La pistola usata nei tre crimini, nascosta dentro un libro di anatomia. Fosse un film, verrebbe da sorridere per quella che sembra una trovata cinematografica. Il 21 aprile viene ufficialmente accusato dell'omicidio di Julissa Breeman, della rapina a mano armata ai danni di Trisha e della tentata rapina, sempre a mano armata, per quanto riguarda Cynthia. Lui, in tribunale, si dichiara non colpevole di fronte a tutte le accuse. Tutti quelli che lo conoscono sono scioccati. Chi poteva immaginare che il classico bravo ragazzo di buona famiglia potesse essere capace di simili azioni? Un brillante studente di medicina, il principe azzurro scelto da Meghan per un futuro alla Vissero per sempre felici e contenti, l'amico fidato e di buona compagnia che era piacevolissimo frequentare. Come sempre accade, scatta il rifiuto di fronte alle nuove terribili rivelazioni. I genitori si rivolgono al miglior avvocato in circolazione, sicuri che si tratti di uno sbaglio. Meghan sostiene l'innocenza del suo fidanzato e dichiara che gli rimarrà accanto. «È un uomo fantastico, dentro e fuori», dice ai giornalisti. «Non sarebbe capace di far del male a una mosca». Ma mentre i giorni passano, l'incredulità lascia spazio ad altri sentimenti. Emerge il vero volto di Philip, un ragazzo in cerca di forti emozioni, sia in campo sessuale che per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Meghan è la prima ad accettare la realtà. Ripercorrendo il suo passato con Philip, si rende conto che ha visto i segnali ma li ha ignorati, accecata dall'amore. Il 29 aprile fa visita a Philip in prigione e gli comunica che non vuole più sposarlo. In giugno gli fa sapere che non andrà più a trovarlo. Philip, tra una visita e l'altra, tenta di uccidersi. Per questo motivo viene tenuto sotto stretta sorveglianza nell'unità psichiatrica del carcere per brevi periodi. Il terzo tentativo di suicidio avviene nel giorno in cui avrebbe dovuto celebrare il suo matrimonio con Meghan. Quel giorno rimane per lui una tragica ricorrenza, tanto che a distanza di un anno l'ennesimo tentativo di togliersi la vita ha successo e lui viene trovato morto nella sua cella. È il 15 agosto 2010 e lui e Meghan avrebbero festeggiato il primo anno come marito e moglie. Per uccidersi, Philip ha usato una sorta di lama costruita con una penna e un pezzo di metallo. I suoi studi di medicina gli sono tornati utili per individuare e tagliare le arterie nelle sue caviglie, gambe e collo. Ha anche ingoiato della carta igienica e si è messo un sacchetto sulla testa, per poi coprirsi con una coperta. Sulla parete ha scritto con il sangue la parola Megan e Pocket. La seconda parola, Pocket, si pensa possa essere il nomignolo che spesso usava con la sua fidanzata. Pocket, ovvero tascabile, visto che lei era una ragazza minuta e accanto a lui sembrava ancora più piccola. Attorno al corpo senza vita di Philip ci sono alcune foto della coppia, immortalata nei momenti felici del passato. Come sia potuto succedere che un detenuto costantemente sorvegliato sia riuscito a uccidersi, non è mai stato chiarito dalle autorità. Il processo sarebbe dovuto cominciare nel luglio del 2011, ma Philip è fuggito dove nessun tribunale può raggiungerlo. Storia particolare, che lascia con tanti punti di domanda. Perché Philip all'improvviso ha commesso quei crimini? Lo ha fatto davvero per i soldi oppure per il gusto di farlo? Si è trattato della terribile reazione di un ragazzo frustrato di fronte a desideri repressi e mai confessati? Era un serial killer appena uscito dal guscio? Philip è morto e noi queste risposte non le avremo mai. Come detto all'inizio, questa è la storia di un ragazzo che aveva tutto e ha scelto il male. Aspirante medico di giorno e mostro di notte. È la storia in chiave moderna del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E come scrive Robert Louis Stevenson in quel famoso romanzo, nella maggior parte degli uomini le ragioni del bene e del male dividono e insieme compongono la duplice natura dell'uomo.